tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora punk rock cliché NoFX su Radio Rock. Buongiorno Marco Buscherà, come stai? Buongiorno.
Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti. Molto bene, grazie. Okay. Buon venerdì.
Buongiorno a Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Ok ragazzi, allora io direi partiamo subito Marco con i film in uscita, perché sono tantissimi e quindi ci sono un sacco di messaggi sull'argomento che abbiamo che ha tenuto banco nelle due ore del The Rock Show che si sono appena concluse con Ale Mauri. Lo riprenderemo l'argomento, perché sicuramente è un argomento molto molto sentito, quindi ne riparleremo ancora. Adesso però Boris, ho bisogno del tuo aiuto, partiamo da Poker Face e poi andiamo avanti con gli altri film in uscita nel weekend.
Allora, Poker Face intanto è il secondo film da regista di Russell Crowe, che l'ha anche scritto insieme a un altro sceneggiatore e lo ha anche interpretato come protagonista. Secondo me il pregio, il difetto di questo, allora io non sono molto obiettivo con Russell Crowe, nel senso a me Russell Crowe proprio lo vedo e mi fa un po' l'effetto di Recobba, no? Lo so che non vincevi niente con Recobba, però mi faceva piacere vederlo, era divertente vederlo giocare e lo stesso per me vale con Russell Crowe, cioè lo vedo e mi fa godere, cioè già il modo in cui sta in scena, il modo in cui si prende un'inquadratura senza nessuno sforzo, e questo lo aiuta. Ovviamente la presenza di Russell Crowe è un boost e allo stesso tempo un problema, perché in qualche modo è una scorciatoia. E come regista il difetto è anche il pregio, perché è un film che spesso è superato dalle sue ambizioni, che sono enormi, perché fate conto che è come se il Regalo di Natale incontrasse Sleepers per diventare Il Grande Freddo, sostanzialmente, perché è la storia di quest'uomo, Russell Crowe, che è diventato, diciamo, veniva da una famiglia non abbiente, che diventa molto ricco, che rimette insieme dopo anni il suo gruppo storico di persone, che appunto possono essere messi insieme su un tavolo da poker, e noi cominciamo a capire quasi da subito che però non c'è un forte affetto, c'è una forte unione tra di loro, ma non tutto è detto. Ci sono, c'è sicuramente un segreto, più segreti, che attanaglia questo gruppo e che è stato il motivo per cui si sono persi per tanti anni, che questa partita a poker non è solo una partita a poker, ma il tentativo di rimettere a posto le cose da parte di quello che nel frattempo un po' dell'onnipotenza l'ha sviluppato. E a un certo punto, sto cercando di essere il più tranquillo possibile per non svelare di più, a un certo punto avviene una cosa per cui loro devono reagire tutti insieme. E tu vedi che quelle dinamiche precedenti, quel loro ritornare bambini e uniti, c'è ancora. Cioè, in qualche modo, è che nonostante le divergenze, nonostante l'obiettivo non fosse proprio pulito, fosse abbastanza opaco di questa riunione, di fronte alla necessità loro tornano ad essere quello.
Quindi
che
il poker
erano.
Rimane comunque una cosa secondaria,
è
collaterale.
Abbastanza, non del tutto, tant'è vero che si chiama Poker Face.
È qualcosa sempre di difficile da cioè ci sono alcune cose che sono difficili da rappresentare su le partite di calcio, penso ad esempio, o anche le partite di poker. Alcune cose hanno degli effetti un po' a doppio taglio, nel senso che poi rischiano di essere,
guarda, così a naso a me viene in mente The Rounders e Regalo di Natale, appunto, cioè dove il poker non viene usato in maniera funzionale, ma diventa il tavolo bellico su cui giocare il film. Per il resto sono abbastanza d'accordo con te, viene considerato in maniera funzionale, qua lo denuncia già il titolo, è Poker Face, non è Poker Match, non so come dire, no? Cioè, il tutto è fondato sul fatto che loro hanno dei segreti, in qualche modo bleffano tra di loro, e fino a che non sono costretti però a vedere la mano, e vedendo la mano giocano tutti insieme. Questa è, diciamo, la metafora. E la prima parte è molto più forte, più densa. La seconda, per usare un vocabolario sorrentiniano, si disunisce. Però viva Dio, nel senso che nel momento in cui si rischia così, ci si diverte così, anche la scrittura è muscolare, A me ricorda un film di Castellitto, no? Cioè, se tu segmenti film di Castellitto dici, però qua, madonna mia, è troppo, è qui un po', c'è un po' troppa retorica, è qui però l'attore va un po' oltre, va sopra le righe. Poi nel complesso, io lo chiamo i pugnetti, nel complesso scopri che alla fine del film sei rimasto inchiodato alla poltrona e c'hai i pugni stretti perché ti ha emozionato. E Poker Face è un po' così, cioè alla fine ha tanti errori, ma è di più la forza della storia stessa. E poi c'è un po' quei film che ti fanno vedere, perché quando tu fai tanti colpi di tacco e li sai fare, e alla fine servono anche alla storia, però ogni tanto magari la butti in fallo laterale in maniera goffa, a fine la partita è bella, non c'è niente da fare.
Bene, quindi Poker Face
si può vedere.
Vabbè, non vi farò ascoltare quella di Lady Gaga, ve la risparmio, però riascoltiamo un'altra. I wanna hold them like they do in Texas, please. Phone them, let them hit me, raise a baby, stay with me. Luck and intuition, play the cards, the space to start. And after she's been hooked, I'll play the one that's on her heart. Poker face, poker face. I've got her heart, show what I've got. Poker face, poker face. I've got her heart. Poker face, papa poker face. Papa poker face, papa poker face. I'm gonna roll with her, a hot pair we will be. Woo! A little gambling is to fight when you will be. Russian roulette is not the same without a gun. Woo! Baby, if it's love that isn't rough, that isn't fun. Papa poker face, papa poker face. I've got her heart, show what I've got. Papa poker face, papa poker face. I've got her heart. Baseballs con Poker Face, naturalmente una reinterpretazione del ormai classico di Lady Gaga. C'è qualcuno che ti scrive, Boris, al 3899 106 600, un commento alla serie 1899, ma non hanno un po' esagerato? Mentre la devo, la vedo, devo prendere appunti, se no non ci capisco una mazza.
Un po'
addirittura,
cioè, che, un po' esagerato, hanno, cioè, che dovevano mettere di più. Cioè, non è neanche fatta male, però a un certo punto ti piace vincere facile, nel senso che sì, ci hai messo un lavoro pazzesco sicuramente, però continui a prendere, a scuotere lo spettatore dicendo ah, guarda che sta succedendo, aiuta, non si può, dai.
Ciao Boris, ieri ho visto Giulia su Prime Video e ti ho sgamato in un secondo, bel film. Giulia di Ciro De Caro.
Beh, certo. se mi riconosci, cioè se mi senti alla radio, ovviamente essendo solo la voce di quel film iniziale, non è così difficile. Una delle cose più difficili che ho fatto in vita mia.
Senti, a letto con Sartre, a questo punto dobbiamo andare un po' veloci perché i film sono veramente tanti questo weekend, vai.
Sì, a letto, allora cerco di essere velocissimo. A letto
così condensiamo
Sartre,
magari un paio.
Sì,
eh?
Cerco di essere velocissimo. A letto con Sartre è un bel film, un gran bel film, devo dire, di quel cinema francese esistenzialista, che però ha il pregio dell'ironia quasi grottesca ma delicata. Ora capisco che questi aggettivi tutti insieme sembrano abbastanza disuniti tra di loro
oggi
però è proprio così. Se vogliamo trovare un riferimento, allora immaginate la provincia francese, dei criminali, cioè un boss, uno scagnozzo che deve recuperare un debito, quelli che gli girano attorno. In qualche modo la prima cosa che mi è venuta in mente, anche se lo stile è completamente diverso, però lo spunto mi sembra evidentemente una sorta di soprano francesi. Cioè come quando dei criminali si ritrovano colpiti dalla sensibilità, e la sensibilità in qualche modo cambia il loro modus operandi, non cambiandone però definitivamente le azioni. E devono fare i conti con qualcosa che non conoscevano. E quindi il boss si innamora di una cassiera e cerca, scrive poesie, si scopre che scrive poesie e cerca di conquistarla con le poesie. Lo scagnozzo va a riscuotere un debito, ma si innamora di una che sta a casa dell'indebitato. E devo dire, Samuel Bechterit ha la capacità di intanto giocarsi gli attori benissimo, cioè Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi, che sono perfette in quei ruoli, e poi con la scrittura e con la regia, piano piano, una cosa totalmente non credibile, un po' come succedeva nel Soprano, diventa conseguenziale, diventa gustosa e trova veramente, secondo me, un tono figo, a partire dal fatto che secondo me è ispirato anche ai titolisti italiani, perché mi pare che il titolo
ti volevo dire proprio
originale
questo, è Love Song for Tough Guys, cioè canzoni d'amore per ragazzi tosti,
esatto,
che poi è stato tradotto invece con A Letto con Sartre.
Ecco, è uno dei pochi casi in cui mi chiedo che cosa si sia preso il titolista italiano sì, per farla. Però ha più senso A Letto con Sartre, cioè è più assurdo, è più in linea con la grammatica un po' folle del film A Letto con Sartre, che invece il didascalico Love Songs for Dice, che insomma quasi ti fa spoiler sulla prima metà del film.
Sì, e ti dà proprio l'idea di una commediola, forse un po' da quattro soldi, invece magari è qualcosa di diverso.
Invece A Letto con Sartre ti dice quello che voglio dire, con Love Song ti vuole dire A Letto, insomma, in qualche modo. Tug Dice, Sartre in realtà fa riferimento alla sensibilità, è come se l'avesse capito meglio il titolista italiano.
Quindi A Letto con Sartre
è sai che ti devo dire, non si deve vedere, dai, deve voglio essere generoso.
Tori e Lokita dei fratelli Dardenne, l'hai visto?
Sì, l'ho visto.
Dici.
Allora, questa è la settimana in cui ci stanno quelli per cui io ho un debole, quindi sì, non è facilissimo, nel senso che, allora, da una parte i Dardenne più o meno da dopo due giorni e una notte, se ve lo ricordate, il film di Marion Cotillard, che viene licenziata e che ha una exit strategy da parte del capo, dice: se tu convinci tre quarti degli operai a tenerti e a rinunciare a parte del loro stipendio per riprenderti, io ti riprendo. E inizia questa sorta di thriller lavorativo in cui Marion Cotillard, bravissima, va a casa dei suoi colleghi a cercare di recuperare il proprio lavoro, puntando sul loro altruismo. E lì in qualche modo i Dardenne, che sempre avevano raccontato la povera gente nei momenti di maggiore crisi morale, però fanno un salto oltre l'ideologia che avevano sempre avuto, cioè dicono: il capitalismo è questo, il comunismo è morto, non voglio avere paura di dire che i cattivi sono da tutte le parti, forse perché non sono cattivi loro ma è cattivo il sistema. Lì succedeva spesso che appunto i colleghi dicevano di no per motivi giustissimi, peraltro. E da quel momento loro hanno scoperto di essere anche un po' più pop, un po' più popolari, avevano trovato l'attrice giusta, avevano trovato la storia giusta, e da lì sono diventati ambasciatori dei Dardenne nel cinema, cioè hanno preso lo stilema dei Dardenne e hanno detto: va bene, non siamo più la nicchia che va a vincere il Festival di Cannes, siamo diventati dei registi popolari, che è esattamente quello che è successo in tarda età che Loach, che è diventato un regista di massa in qualche maniera, mentre prima era un regista delle masse. Può sembrare diverso, ma non lo è. E Tori e Lokita è il racconto, è l'ennesimo racconto di una relazione sentimentale, che non è solo una relazione sentimentale, non è una relazione d'amore, è una relazione, diciamo, familiare, protofamiliare, pseudofamiliare, in cui ovviamente arriva la politica, nel senso che si capisce che spesso l'emotività è qualcosa che si costruisce attraverso il tuo ruolo sociale, il tuo modo di stare al mondo, le tue decisioni, cioè il fatto che l'uomo può decidere di costruire la propria famiglia per una questione intellettuale ed emotiva e non solo per questioni di sangue. Non c'è molto di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto in passato dei Dardenne, anzi sembra essere appunto cristallizzato quel modo di fare cinema per andare a prendersi quel pubblico che si sono conquistati. Allo stesso tempo io continuo a dire quello che dico sempre su Ken Loach: quando moriranno i Dardenne, quando morirà Ken Loach, noi non avremo più questo tipo di cinema, perché loro possono raccontarlo senza sembrare ingenui, senza sembrare buonisti, senza sembrare retorici. Loro hanno proprio questa capacità, è un tocco che è difficile anche da spiegare artisticamente e creativamente, e quindi veramente potenzialmente in fondo quelle di Ken Loach e quelle di Dardenne è una specie di serie televisiva lunga, una carriera in cui non raccontano sempre la stessa storia, ma raccontano delle storie che potrebbero tranquillamente stare nello stesso universo, insomma. Ecco, il Dardenne Universe e Loach Universe rimarranno sempre
bene. Quindi il giudizio, diciamo così, del nostro Sollazzo del Pappagallo
non è il migliore
Tori
dei Dardenne, non è il migliore del Dardenne, ma è sicuramente interessante, quindi si può vedere.
Si può vedere. C'è qualcuno che telegrafico ti chiede cosa pensi di Glitch, se proprio dopo 20 secondi.
Glitch,
credo sia la serie TV,
la serie,
credo, non lo so.
Intanto c'è una battuta, è cringe.
Intanto per la serie, per la rubrica, anzi scusate, avvistatori di Boris Sollazzo, c'è Carlotta, sì, che scrive: che ci faceva Boris ieri a Porto Fluviale? Non so se si può dire, Boris, non si può dire.
No, sì, stavo facendo una cinescena per The Cardiology.
Intanto mi è venuta una voglia di entrare e mettermi lì a sentire Boris Sollazzo che faceva, sì, che raccontava con, bellissima, con una proiezione, un proiettore, faceva delle immagini.
Fare una,
voglio diciamo, venire assolutamente.
Adesso, le cinescene hanno avuto un po' di successo e sono diventate anche delle occasioni di team building, ed era, diciamo, una situazione non facilissima, perché sì, c'era, tanto prima siamo stati,
cioè tutti i cardiologi erano, sì, perché non, sì, fossero Torini, se no sarei entrato, sì, volentieri per fare un consulto al volo,
uno dopo l'altro.
Eravamo stati introdotti da uno speech, sì, che non aveva molto a che fare con le cinescene, poi erano cardiologi, insomma, sai, è difficile quando c'è un'unione di categoria, è difficile fare breccia. Devo dire, aiutato il fatto che gli ho messo il monologo di Festern in cui lui confessa di essere stato violentato dal padre insieme alla sorella morta, e gli ho detto, siccome poi la serata era dedicata anche al colesterolo, gli ho detto: questa è la dimostrazione che in un banchetto la cosa peggiore non è l'innalzamento del tasso di colesterolo. Devo dire, è andata alla grande. Adesso provo per cardiologi un amore maggiore.
Bene, 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 ottimo. Poi sono sempre comodo, un po' di, una ventina di cardiologi.
Anche i cardiologi hanno un cuore.
Hanno un cuore, vabbè.
Yeah, come on.
Boris, Frank Carter, Parasite. Rientriamo con film in uscita questo weekend. C'è La California con Andrea Roncato, Alfredo Castro, Paolo Lavini di Cinzia Bomol. E poi direi anche di fare anche Mamma contro George Bush, penso di Andreas Dresen. Vai.
Allora, rivelo un segreto. Cinzia Bomol è stata la prima regista che io ho selezionato in qualità di direttore di festival, un festival che faceva a Montalto di Castro, precisamente a Torre di Maremma, e lei è stata proprio la prima scelta in assoluto, quindi non me la scorderò mai. Era 2008 ed era Il segreto di Rahil, che vi consiglio di recuperare perché era un film notevolissimo, un esordio pazzesco. Lei poi ha iniziato una storia incredibile, romanziera, molto brava, produttrice. Quattro anni dopo ha fatto Balla con noi, Let's Dance, che era, avete presente quei film di ballo, no? Che erano arrivati soprattutto dall'America, una sorta di Dirty Dancing sotto acidi erano, no? Cioè quella roba che sta tra Fame e Dirty Dancing, fatto molto bene, molto film, completamente diverso dal segreto di Rahil, che invece era super autoriale. E adesso arriva, dopo 11 anni, dopo che lei ha scritto tantissimo, ha prodotto tantissimo, arriva questo La California, presentato nel Festival di Roma, e che mette insieme secondo me un po' le due anime di Cinzia, che è quella di essere bravissima a raccontare i coming of age. Cioè, in questa è veramente una regista, non so come dire, all'americana. Ecco, una capacità di andare a pescare quell'adolescenza che non deve essere per forza generazionale, può essere anche solo emotiva, e guardare il cambiamento. Metterci attorno un cast che sembra folle, perché oltre a quelli che tu hai detto c'è Piera degli Esposti, che in una delle sue ultime interpretazioni c'è una notevole e sorprendente Nina Zilli, c'è Lodo Guenzi, che a dispetto di quello che potete pensare, credo che sia già il terzo o quarto film, ragazzi, è bravo, ho quasi il sospetto.
C'è
che
Andrea
sia
Roncato, che detta questa trama uno lo vede un po' come un...
No, e invece lui ha questa deriva degli ultimi 8-10 anni, tra corti e lunghi indipendenti, in cui, non so se l'avete visto adesso invecchiato, ha una faccia molto malinconica, molto aberiana, diciamo, no? Abbastanza sconfitta, e funziona benissimo, perché poi è un bravo attore, come spesso capita ai comici, ha una struttura molto forte, espressiva, che sa mettere al servizio anche di cose drammatiche,
ad esempio, che recentemente insomma si è rivisto i ruoli molto seri, drammatici.
Esattamente, la cosa forse più interessante è l'elemento di genere che lei ha sempre avuto, e che in questo caso è il thriller, e che ci mette di fronte alla domanda su cosa siamo e cosa vorremmo essere, e sul... è una cosa che ha fatto anche in un libro, diciamo sul doppio, non come il doppio da sé, ma in qualche modo il doppio che incontri, no? Neanche l'anima gemella, ma qualcuno in cui rispecchiarti, e poi c'è di tutto, c'è anche a un certo punto Allende, e quando c'è Allende per me già è un film che merita di essere visto, perché è uno dei miei riferimenti politici. Però lei è veramente brava, la dimostrazione che nel nostro cinema qualcosa non funziona è che se in 14 anni ha fatto solo 3 film, e questi 3 film erano tutti buoni, qualcosa non funziona nel sistema.
Ok, senti, Boris, c'è qualcuno che scrive, prima di passare al prossimo film, non dimenticare Il giudizio su Glitch. Boris, non, il Napoli non vince lo scudetto, ma l'ha detto Il giudizio su
Glitch.
Ma il
Napoli comunque non lo vince, però te lo do lo stesso, senza problemi. Sì. Glitch, prima scherzando ho detto è un po' cringe, devo dire che però per me è un glitch pleasure, insomma, invece che guilty pleasure, perché ne apprezzo il punto di partenza, che è abbastanza estremo, diciamo che è questo giallo di fatto, che però ha per chi l'ha visto un inizio piuttosto straniante. E sta sempre lì sul filo, no? Da una parte ogni tanto cade nel cringe, ogni tanto cade nella figata. 3 stagioni, pochi episodi, questo bisogna dirlo, perché sono 6 episodi a stagione, e questo secondo me già va premiato. Ecco, non hai l'impressione che te la stanno buttando in caciara, Hai l'impressione che non tutto è riuscito come doveva riuscire, però insomma io, okay, mi sento di consigliarla.
C'è qualcuno che l'ha scoperto soltanto ora, però ci scrive: c'entra niente, Boris, se non sa, Walter White è il padre di Malcolm in the Middle. Come hai potuto, Boris? Come hai potuto?
Non ho capito niente.
Vabbè, mica l'ha deciso lui, non credo che ha fatto lui il casting di...
Beh, non lo so,
oddio, per quanto?
Il giorno che hanno fatto il casting,
hai fatto tu il casting?
Ma chi? Io non ho capito nulla.
Allora, Boris, l'hai visto? Ah, ieri parlavo con mio zio di alcuni film italiani.
Mio zio latinista?
Mio zio latinista, sì. Oh. Che mi consiglia dei film, andare a vedere, vabbè. Sì. Mi ha detto, sono andato a vedere La stranezza, solo il primo tempo, poi esci dalla sala. Non ho capito bene perché, se tu me lo sai spiegare.
In quanto
però gran film per me,
diciamo,
dice Roberto.
Per me è un gran film, anche al secondo tempo.
Ok, e perché l'ha detto questo?
Quello di Ficarra Piconetto, di Servillo,
sì,
giusto?
Perché okay, essendo lui un linguista, no? Sì? Il primo tempo è davvero una finestra aperta su qualcosa che, per quanto puoi essere erudito, non conosci, che è il teatro dialettale, in particolare quello siciliano, ed è davvero raffinatissimo nel raccontarlo. Mentre nel secondo tempo si dà più spazio, diciamo, alla trama universale, si perde un po' questa roba, e quindi lui, forse da linguista,
sì,
un po' l'ha sofferto. Okay. Si era appassionato particolarmente al primo tempo, però sì, io consiglio anche il secondo. Ecco,
ma ha detto, vai al cinema, mi ha detto, vedi se ti fanno per comprare un biglietto solo per il primo tempo.
La mezza porzione proprio, cioè c'eravamo tanto amati, facciamo così.
E poi dai,
che potrebbe essere.
È divertente.
Io,
solo il primo, solo il secondo.
Quante volte ti ho detto, vedetevi solo i prima 30 minuti? Oppure addirittura io c'avevo una serie di film che forse un giorno ci scriverò un libro, rovinati dai finali. Quindi io dico, andate poi 20 minuti prima.
Abbi pazienza, Boris. La... Netflix ha fatto gli abbonamenti low cost.
Esatto.
Sì, io ho un'idea geniale. Finali. Andate con un amico al cinema. Uno compra il biglietto per il primo tempo
e uno il secondo.
L'altro per il secondo. Quando esce, quello ti racconta il primo tempo. Tu entri e ti vedi il secondo. Perfetto.
E avete anche qualcosa di cui parlare a cena poi.
Meraviglioso. Vabbè, però mi diceva il film, invece mi ha parlato benissimo il film su Dante di Pupi Avati. Dice, valla a vedere invece Caravaggio. Tra Dante, Caravaggio e Pirandello, Boris.
Allora, sulla stranezza c'è da dire una cosa complessiva, ci tengo a dirlo. Sì. Il cinema è morto, il cinema è in crisi, la stranezza fa esattamente i soldi che avrebbe fatto prima della pandemia, cioè ne fa 5 milioni. Qual è il motivo? Tendenzialmente prendi un elemento culturale identitario, Pirandello, che è sempre stato pop, poi pensateci, no? anche tra i contemporanei, prendi l'idolo, io lo stimo da morire, però adesso lo prendo un po' in giro, l'idolo dei salotti radical chic, Tony Servillo, okay, e prendi quei comici popolari che piacciono dai bambini alle nonne, a tutti. Li dirigi bene, a Ficarra e Piconetto gli fai fare sostanzialmente quello che Ciccio e Franco facevano in Pinocchio, quindi non li snaturi, ma li metti in un altro contesto in cui loro dimostrano di essere bravi, e a Tony Servillo gli fai fare Pirandello, quello è da sturbo. Basta avere buone idee, fare un buon casting e forse
telegrafico tra i tre, mettimeli in classifica: Dante, Pirandello e Caravaggio.
Pirandello, Dante, Caravaggio.
Pirandello, quindi La stranezza è il più bello. Poi quello su
Dante
più Avati, su Dante,
diciamo, qualche rigidità avatiana, no? Un po' troppo classica, però insomma, bravi.
E poi
Caravaggio. Ma non è brutto, però se mi devo fare una classifica, Caravaggio è che è un po' straniante, a un certo punto su Caravaggio vedere Ramazzotti, Scamarcio, non sei sempre centrato,
Benissimo. Radio Rock. Super classico. We'll be right back. c'è qualcuno che ci scrive, Boris, un giudizio su Tutto chiede salvezza a me ha toccato molto perché parla di problematiche che mi appartengono, ci scrivono.
Allora, bello, molto bello, Francesco Bruni è bravissimo, poi secondo me ha in qualche modo da regista aperto ancora di più il cuore, lui è lo, tra le altre cose lo sceneggiatore storico di Paolo Virzì. È una delle teste di punta tra la commedia all'italiana e la commedia moderna italiana, perché è stata la scuola di Furio Scarpelli e poi diciamo il grande erede della commedia all'italiana che è Paolo Virzì è stato il suo sodale e lo è ancora per decenni. Da regista ha trovato secondo me una cifra emotiva, psicologica, molto forte, molto potente, in cui non ha perso la sua ironia, però ha acquistato profondità, che poi si vedeva anche in quello che scriveva, però insomma da regista secondo me l'ha ancora più potenziata. Ha deciso di affrontare una serie, tra l'altro con Netflix e tutti i paletti che c'erano, una serie sul disagio mentale. Ha preso un libro bellissimo di Daniele Mencarelli, che consiglio a tutti, e ha saputo anche adattarlo, perché poi non era facilissimo prendere quel libro, che aveva anche un tono diverso, e di fatto allargarlo, perché il libro mi pare che io ricordi che sono 170-180 pagine, mi ricordo di averlo letto molto molto brevemente, però un libro molto intenso, molto bello, e il risultato è che c'è un ottimo un ottimo cast, mi viene in mente Fotini Peluso, mi viene in mente Biancanappi, tanti molto bravi, ci sono delle belle idee di scrittura, funziona, e anche qui c'è questa nuova cosa che Netflix fa, queste stagioni 6+1, no?
Sì.
Cioè queste sette puntate che secondo me danno un'agilità diversa rispetto alle 8 o 10, certo. Sembra un dettaglio, però in realtà non si avevano spesso lo spazio per riempire così tanto.
Senti, ecco, scrive: la scena di Giorgio che parla della madre l'ho vista 3 volte, ho pianto 4 volte.
Io ci piango anche quando la penso, cioè, quindi forse t'ho battuto.
Senti, Boris, Luca Guadagnino, nuovo film si chiama Bones and All. Con
era lui Chamalet, avrei preferito
Mark Rylance, come?
Era lui avrei preferito
Luca Guadagnino, sì sì, avrei preferito pensa che c'era Marco,
sì?
Un collega di Boris che un giorno mi disse avrei preferito
no è Guadagnino che ha detto a lui avrei preferito incassare di meno,
sì?
ma
che
sappi,
film fosse piaciuto a te,
ma che film fosse piaciuto a te,
ma che bello.
Sì. Vabbè, era il delirio dei critici cinematografici, sì. Va bene, comunque Bones and All,
allora io vi leggo il primo pezzo di trama,
sì.
E vorrei sapere da voi sinceramente se avete voglia di andarla a vedere o no. Io
okay.
Sì, cioè vi dico già sì,
sì.
Bones and All racconta la storia di Maren, una diciottenne che si ritrova solo al mondo dopo l'abbandono del padre, e che succede quando ti abbandona il padre, insomma. Provi continui impulsi di cannibalismo.
Ok, vabbè, una classica storia.
Sì, 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 classica. Un coming of age di
la
quelli
più classica delle storie che capita, insomma, a tutti noi. Sì, sì, sì. Identifichiamo.
La cosa ingiusta è che, diciamo, questa sua pulsione la fa sentire emarginata.
Perché?
Ed è strano. No, perché poi la gente, io non capisco per quale motivo dovrebbe tenerti lontano,
no, la
se
gente
tu hai voglia
tende
di mangiarla.
Sì, tende un pochino a emarginare, sì, i cannibali, sì. E questo però purtroppo è un grosso problema.
Lo vogliamo dire che è spiacevole, cioè, no, sì. Nel senso che alla fine mangiarti è anche un segno di affetto.
Beh,
no?
Cavolo, il più grande segno di affetto,
esatto.
Forse.
Cioè, no, dobbiamo forse dopo la Shva fare un'altra battaglia di civiltà e ammettere i cannibali nel nostro consesso.
Tra l'altro dopo Dahmer è perfetto praticamente.
Sì. È arrivato prima però. Prima perché è andato a Venezia l'anno scorso, okay, quindi è arrivato prima. E adesso fuori dagli scherzi, perché insomma Luca Guadagnino secondo me è uno dei nostri migliori registi.
Ci ascolta sempre.
Lui ha questa capacità di prendere o una storia già raccontata, sì, no? Tipo Suspiria, sì, e attraverso un remake dare una nuova idea di regia e anche in parte una nuova idea della storia. Secondo me lui è talmente bravo a girare che, come Nolan e Villeneuve, a un certo punto si scorda della storia, ed è per questo che le sue storie sono così estreme, secondo me, perché in qualche modo sono anche un'ancora per lui per tornare all'interno del film e non perdersi solo con la macchina da presa in mano. Qui evidentemente i riferimenti sono tanti, tra cui a mio parere la sua serie che era We Are Who You Are, che secondo me era molto riuscita, e dall'altra parte il primo Malik, quello della rabbia giovane. Il cercare di raccontare, ma anche Bell'occhio se vuoi, dei pugni in tasca, cioè il cercare di raccontare il disagio anche estremo, trovando il modo di entrarci dentro e di non giudicarlo. E purtroppo devo dire bravo Chalamet, che pur essendo un uomo di fango ha talento, soprattutto quando recita per
però Guadagnino. È della magica Roma, signori,
sì, per me sì, può sì, morire sì, io Chalamet se muore domani sono contento.
Beh, cioè, io tocca piano Boris,
a me proprio la, devo dire. A me l'idea che siccome ti hanno detto ma lo sai che 20 anni fa il grande regista che ti ha scoperto è stato accusato da una pazza furiosa di aver violentato i figli, e adesso ci va di ritirarlo fuori perché guarda caso il padre del Me Too è il figlio di questa pazza, e lui che deve tutto a questo grande regista dice ah mi vergogno di aver fatto un film con lui, io mi vergogno proprio che tu esista, che sia al mondo.
No, non solo, ma poi c'è tutto un retroscena lì che Woody Allen ha raccontato, che lui gli ha detto mi hanno detto che avrei più chance di vincere l'Oscar, sì, che poi ha vinto, se dico questa cosa, se prendo le distanze da te, che è una cosa ancora peggio, sì, perché secondo me, cioè, un conto è pensarlo davvero, che secondo me è già fuori di testa.
Che genio Allen a raccontarla,
sì. E però Allen l'ha raccontato
con tranquillità,
una grande tranquillità, ha detto così,
ormai lo conosce il libro, sistema
adesso, faccio una ragione,
il libro con la copertina gialla che è bellissimo, che è la sua biografia di fatto,
e non ne ho mai parlato in radio, dovrei parlarne.
Il momento in cui lui parla della sua storia con Mia Farrow è un esempio di ironia, freddezza e lucidità, e anche disincanto, che era l'unico modo per raccontarla, del
geniale. Proposito di niente,
a proposito di niente, bravo,
sì.
E devo dire, cioè veramente era difficile riraccontarla ed era impossibile trascurarla, visto che gli hanno di fatto devastato la carriera due volte con una storia che non esisteva. Però insomma il film, tornando a Guadagnino, il film secondo me è molto bello, molto interessante.
Scusa, la dichiarazione è stata questa, perché è molto bella, che praticamente Chalamet ha detto mi sono pentito di aver partecipato al film di Woody Allen, mm-hmm, e ho intenzione di versare il mio cachet, quello che ho percepito, in beneficenza. Lui risponde dicendo ma mi hanno chiamato, lui e il suo agente mi hanno detto che avevano maggiori chance di vincere prendendo le distanze da me, e sono quasi scusati, no, per averlo fatto. In ogni caso io non rimpiango di aver lavorato con lui e non intendo restituire neanche un dollaro del mio compenso.
Io lo amo, lo
geniale,
amo, lo vabbè, amo. Vabbè, e quindi vabbè. No, devo dire Guadagnino, ecco, forse l'unica cosa che mi viene in mente come con Nolan e Villeneuve è che lui fa film bellissimi, devo dire il mio preferito continua ad essere Io sono l'amore, che è la cosa più vicina a diventare il suo capolavoro. Mi sto chiedendo, da giovane avrei detto non ha ancora fatto il suo capolavoro, mi sto chiedendo se quelli come lui sono talmente bravi che ogni volta che vedi un loro bel film pensi che possano fare meglio, e quindi in qualche modo alzi l'asticella del capolavoro più in alto,
sì.
Non che The Bonson and All sia il suo capolavoro, la cosa più vicina al capolavoro lui l'ha fatto con Io sono l'amore, però è un film molto molto interessante, pieno di idee, capace secondo me di arrivare ovunque, cioè di avere, sì, proprio una visione universale, tra l'altro non artefatta. Cioè Guadagnino dall'inizio ha avuto questo modo di, da quando ha fatto The Protagonists,
sì,
che si chiama così,
esatto,
ha sempre avuto uno sguardo proiettato fuori dall'Italia.
Senti Boris, siccome dobbiamo chiudere, sì, dai un'occhiata, vedi un po' un secondo se c'è qualche altro film di cui parlare.
Guarda, allora
Glass Onion, Knives Out, poi ti dico un po' di film, Fortuna Grande, Tre Uomini e un Fantasma, Gli Occhi del Diavolo, poi degli altri abbiamo parlato, insomma dimmi se c'è qualcosa su cui vuoi accennare una roba, e poi
guarda,
facciamo un riepilogo.
Ti direi che ti dico proprio due parole su Glass Onion e poi consiglio una cosa,
vai,
su Amazon,
vai.
Che insomma, vabbè, Glass Onion, dico due parole perché non perché sia brutto, anzi, c'è Daniel Craig,
Edward Norton,
e già questo basta, li amo tutti e due. C'è un modo di vedere il giallo che è un po' Umberto Eco, un po' Agatha Christie, adesso non so che cosa può accomunare questi due, però è quello che mi è venuto in mente. Non è a livello del precedente, secondo me c'ha qualcosa di meno riuscito, però secondo me è più coraggioso del precedente, quindi se devo scegliere scelgo il secondo, e Norton è proprio un bijou.
Sì.
Cioè è un po' come Muscarà nel Sollazzo del Pappagallo, cioè la ciliegina sulla torta.
Okay.
Anzi, lui è il nostro Edward Norton. Vi voglio però consigliare su Amazon.
Lui è anche un po' di Edward Norton.
Sì, 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 assolutamente.
Ma lui è un po' l'Edward Norton di Radio
Italiano.
Rock,
sì, sì,
tendenzialmente,
sì, sì,
ricordiamoci certo. sempre i film che ha fatto Edward Norton, e capiamo che insomma non è un complimento, però non ha la tua salute mentale almeno. E diciamo quello in cui era più normale era Hulk.
Sì.
Questo dice,
comunque,
dice parecchio. E che Falla girare invece, che sta su Amazon, esce oggi su Amazon se non sbaglio.
Sì.
E, è di Giampaolo Morelli, è un attore che io ho sempre amato, se vi ricordate è il Trafficante d'armi di Smetto quando voglio 2 mi pare, sì, se non ricordo male, Ispettore Coliandro.
Okay.
Che ha iniziato questo percorso da regista di commedie, ha un immaginario molto ricco e molto moderno, per cui in Falla girare, che è banalmente un racconto che prende lo spunto dalla difficoltà più o meno grande di reperire la marijuana in un certo contesto, non ve lo voglio rovinare,
sì,
però insomma già da lì si capisce che è una cosa non,
okay,
non improvvisata. C'è Giovanni Esposito, i caratteristi sono fantastici, c'è il mio amatissimo Ciro Priello, Balsamo, insomma è una di quelle commedie che tu dici ne dovremmo avere a valanga, nel senso che abbiamo le capacità, abbiamo i talenti, probabilmente servono dei registi come Morelli che abbiano sia la consapevolezza del mezzo sia la voglia di non parlarsi addosso. Cioè in questo film si vede che si guarda al pubblico e non si guarda al proprio curriculum, no? Cioè all'andare nei salotti e dire ho fatto un film con la pashmina.
Okay.
Il risultato è che è un action, è una commedia, è divertente, ti intrattiene. E un po' mi dispiace che stia su Amazon.
Okay.
Non perché c'ho niente contro Amazon, ma perché secondo me ci saremmo divertiti anche in sala.
Poker Face.
Si può vedere.
A letto con Sartre.
Si deve, dai.
Tori e Lokita.
Si può.
La California.
Si deve.
Mamma contro George Bush.
Un si poticchia. Figa l'idea. Scusate, faccio solo questa cosa. Un immigrato di seconda generazione che viene da uno stato canaglia, che viene incarcerato solo perché rappresenta l'identikit perfetto per andare a Guantanamo.
Va bene.
E la mamma decide di seguirlo. Bravissimi gli attori.
Glass Onion, Knives Out.
Si può.
Bones and All.
Ma dai, si deve.
Dai, ciao a tutti, grazie.
C'è la
Sollazzo del Pappagallo di oggi si chiude qui. Tra pochissimo, Gagarin, noi ci ritroviamo lunedì mattina con il The Rock Show. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show. Il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.